Bene, veniamo ora al punto più importante della seduta consigliare, il punto 6 all'ordine del giorno, esame osservazioni relative contro riduzione al piano attuativo, ambito di trasformazione, AT 08, in località Trivio di Fuentes, approvazione definitiva. Diamo atto che sono presenti anche in sala consigliare l'architetto Amadeo, redattore del PGT, responsabile di struttura 3 Giovanni Tramazzina, per eventuali richieste di chiarimenti che potranno sorgere nel corso del dibattito, soprattutto in presenza della discussione delle osservazioni e gli emendamenti che poi saranno discussi successivamente. Sì, chiedo scusa, è presente anche la dottoressa Antonella Gilardi dell'ufficio segreteria per la redazione dei verbali e per il supporto alle votazioni. Bene, visto che sono sorte anche alcune problematiche di tipo normativo rispetto all'approvazione dell'ambito in discussione, do la parola al segretario comunale che ci illustrerà di cosa si tratta per poi affrontarli.
Allora, leggo una brevissima nota scritta perché poi diventerà allegato della delibera. Essendo pervenute nei termini numero 7 osservazioni da parte del gruppo consiliare Franco De Poi Sindaco e numero 1 osservazione da parte della lista civica Cambiamento, oltre ad altre 12 osservazioni, aggiungo di privati cittadini, sono state fatte delle verifiche in merito alla possibilità di accogliere quelle presentate da parte dei consiglieri comunali. L'avvocato Claudio Colombo, che aveva precedentemente formulato un parere sulla procedura di questo piano attuativo, al luogo interessato ha fornito il seguente parere, parere protocollato in data 09.05.2015, prot. 76640. Quindi virgolettato, leggo il parere. Mi viene chiesto di valutare se siano ammissibili osservazioni ad un piano attuativo, sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale, presentate da consiglieri comunali. La risposta, a mio avviso, è negativa con alcune precisazioni. L'articolo 43 del decreto legislativo 267/2000 attribuisce al consigliere diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Diritto di iniziativa che si esprime in particolare attraverso la presentazione di emendamenti, mozioni, nonché con la partecipazione al dibattito, secondo quanto previsto dal regolamento dell'organo di cui fa parte. Del tutto diversa invece la finalità delle osservazioni nell'ambito dei procedimenti di pianificazione urbanistica, che è quella di assicurare ai cittadini la possibilità di partecipazione sottoponendo il loro punto di vista all'organo politico. Quest'ordine di idee è condiviso dalla giurisprudenza, per cui il consigliere non ha titolo per partecipare alla formazione del piano con la proposizione di osservazioni e/o opposizioni, giacché lo stesso partecipa direttamente all'approvazione del piano in virtù del ruolo ricoperto in seno al Consiglio Comunale, nel quale ha la possibilità di esprimere il proprio dissenso, ovvero di presentare emendamenti al piano stesso, come sembra che abbia fatto, da sottoporre all'approvazione della maggioranza. Sto leggendo la sintesi estrapolata dalla sentenza del Consiglio di Stato, quindi come sembra che abbia fatto è riferito alla fattispecie esaminata. Diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente, che in questo vede una forma di compressione delle facoltà spettanti ad un normale cittadino, un eventuale riconoscimento della legittimazione in capo al consigliere comunale a proporre osservazioni in qualità di normale cittadino si risolverebbe in una sorta di privilegio a favore di chi è investito dalla rappresentanza di interessi della collettività, il quale, non riuscendo ad affermare la propria opzione nella sede propria, Consiglio Comunale, si serve di uno strumento che ha riservato a tutti i cittadini, privi di capacità decisionale, per proporre ancora una volta la medesima opzione. Consiglio di Stato, sezione sesta, 20 aprile 2004, numero 2227. Tale regola generale, ora, questo, riprendo a leggere il parere dell'avvocato, tale regola generale, a mio avviso, non è applicabile in due situazioni. Quando l'osservazione, oltre che dal consigliere comunale, sia sottoscritta da un cittadino che abbia titolo a presentarla, in tal caso prevale l'esigenza di assicurare la partecipazione dei cittadini e, ove il suo contenuto attenga a profili di carattere generale, il consigliere che l'abbia condivisa non ha neppure l'obbligo di astenersi. TAR Lombardia, Milano, sezione seconda, 12 dicembre 2006, numero 2902. Altre ipotesi, quando l'osservazione sia presentata dal consigliere in funzione di un interesse proprio, in questo caso essa deve essere esaminata, ma il consigliere ha l'obbligo di astenersi dal partecipare alla discussione e votazione. Terminato il parere del dell'avvocato. Nel corso della giornata dell'11.05.2015 l'ufficio tecnico ha contattato l'avvocato Sava dell'ufficio giuridico di Regione Lombardia che ha confermato i contenuti principali del parere dell'avvocato Colombo, fornendo i seguenti ulteriori riferimenti giurisprudenziali. TAR Lombardia Milano, sezione 2, sentenza 25.10.2002, numero 4.198, ha chiarito che i consiglieri comunali non possono presentare osservazioni ai piani attuativi adottati e precisa che per i consiglieri comunali non sussiste una facoltà di proporre osservazioni di contenuto generale o particolare alle proposte di deliberazioni sottoposte al Consiglio di cui fanno parte, ciò in quanto l'esercizio del mandato politico di rappresentanza del consigliere comunale va ben al di là della rappresentazione di interessi partecipativi propri delle osservazioni in materia urbanistica e si traduce in poteri di proposta, modifica e in generale di intervento decisionale sulla materia affidata alla competenza del Consiglio. La sentenza del TAR Lombardia di cui sopra, è stata confermata dal Consiglio di Stato, sezione sesta, con decisione 20 aprile 2004, che era quella che richiamata anche dall'avvocato Colombo, dove si dice che, ricomincio a leggere pezzi estrapolati della sentenza, sulle due osservazioni al piano, una di un consigliere comunale, l'altra del precedente architetto incaricato della redazione del piano poi sostituito, che il Consiglio Comunale ha dichiarato inammissibili, la ricorrente contesta la statuizione del TAR, che concordando con la difesa dell'amministrazione ha respinto la censura e sostiene che il fatto di essere consigliere comunale non può precludere la possibilità di inoltrare osservazioni al piano regolatore, che la legge non richiede requisito della cittadinanza per opporsi al piano, sicché l'architetto era legittimato a fare osservazioni al piano. Ambedue le considerazioni sono da disattendere, dice il Consiglio di Stato, già che il consigliere non ha titolo per partecipare alla formazione del piano con la proposizione di osservazioni e opposizioni, già che lo stesso partecipa direttamente, e questo è tale quale ciò che ho letto prima riportato all'interno del parere dell'avvocato Colombo. Conclusione, resta ferma la facoltà in capo a ciascun consigliere comunale di presentare emendamenti a norma dell'articolo 24 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Leggo anche il comma quinto dell'articolo 24 del regolamento del Consiglio Comunale. L'articolo 24 ha per oggetto in generale il diritto di iniziativa. Il comma quinto statuisce sugli emendamenti e precisamente costituiscono emendamenti le modificazioni, le integrazioni e le parziali o totali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati per iscritto al sindaco entro il giorno precedente quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposta di variazione di limitata entità possono essere presentate per iscritto al presidente nel corso della seduta. Ciascun consigliere può presentare emendamenti, modificarli e ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato da proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere. Le proposte di emendamenti, comma 6, pervenute prima dell'adunanza, sono subito trasmesse dal sindaco al segretario comunale che ne cura con procedura d'urgenza istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza, il segretario comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal segretario comunale per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva. Vado avanti anche sul... Basta.
Beh, direi che è chiaro, ma l'argomento è stato comunque affrontato anche ieri sera in sede di riunione straordinaria di capogruppi, di capigruppo, dove si è parlato, come si diceva prima, anche dei regolamenti, e in quella sede si è stabilito comunque, proprio per garantire il diritto di espressione, il legittimo diritto di espressione dei consiglieri comunali, di accogliere tutte le richieste precedentemente fatte come osservazioni, di recepirle come tutte quante come emendamento, seppure pervenute in forma tardiva. Ecco, un primo adempimento dovremo a questo punto superare, adottare quello di porre in votazione l'accoglimento di questi emendamenti in forma tardiva, emendamenti presentati dal capogruppo Venini, dal capogruppo Ruffoni e tre anche dal capogruppo di maggioranza Fabrizio Fomasi. Gli emendamenti quindi verranno tutti discussi, verranno tutti votati, anticipo che una buona parte sono stati comunque, verranno accolti, quindi riteniamo con questo di garantire nel modo più trasparente possibile il diritto, il sacrosanto diritto di espressione e di partecipazione all'attività del Consiglio Comunale. Voglio anche cogliere l'occasione per scusarmi con il consigliere Venini se la volta scorsa in sede di adozione dell'ambito ho, per mia ignoranza, detto che avremmo dato possibilità di rappresentare le modifiche del piano mediante la presentazione delle osservazioni. Evidentemente ignoravo questo dettato normativo che non consente ciò, però ecco, facciamo salve tutto, come detto prima, mediante la presentazione di emendamenti. Poniamo quindi ai voti l'accoglimento degli emendamenti in forma tardiva. Siamo tutti favorevoli? All'unanimità, benissimo. Ecco, direi che come procedere adesso. Prego, consigliere Venini. Prego, prego.
Dunque, accetto le scuse, ma io credo comunque di essere convinto, perché ho sentito dei legali oggi, ne ho sentiti tre, quindi mi hanno detto: considera questa lettera dell'avvocato Colombo come una lettera di parte, perché ci sono tante sentenze in questo modo ce ne sono tante che prevedono invece la partecipazione. Tra l'altro, proprio questa sentenza citata dall'avvocato Colombo presume il coinvolgimento nella procedura del consigliere. Noi qui non abbiamo avuto coinvolgimento nella procedura perché non ne abbiamo mai parlato. E non abbiamo... Poi la stessa sentenza parla di non proporre ancora una volta la medesima opzione, ma noi non abbiamo avuto mai l'opportunità di proporre neanche una volta la medesima opzione. Quindi secondo noi comunque le nostre osservazioni avevano il diritto di essere discusse in questo Consiglio, anche perché si tratta di una forma partecipativa e l'accoglimento delle nostre osservazioni non avrebbe invalidato niente, perché comunque è sottoposto al Consiglio Comunale delle proposte che adesso chiamiamo emendamenti e che prima chiamavamo osservazioni, e che però sostanzialmente non cambia niente, è una forma partecipativa. Ecco, sono costretto a fidarmi un'altra volta del sindaco, una volta l'ho fatto e sono rimasto fregato. Ecco, non vorrei avere le scuse, quindi spero di fare una cosa ben fatta, perché io credo che appunto queste motivazioni di rigetto altrimenti devono... Però lei ha detto che verranno accolti tutti gli emendamenti, quindi accolta la discussione, quindi a questo punto non si pone il problema. Però c'è un'altra cosa sul sito, e sul sito è stato riportato testualmente che chiunque può presentare osservazioni, e diciamo che per un provvedimento di questo tipo, che ha una funzione meramente collaborativa nell'interesse della collettività, francamente vedere un'incompatibilità del consigliere comunale che presenta delle osservazioni a miglioramento o a integrazione del documento mi sembra veramente una questione poco credibile, che nessuno tra l'altro avrebbe impugnato, perché sfido chiunque a impugnare una cosa del genere, è inimpugnabile. Sì, ma questa è una cosa diversa, perché l'ha impugnato il consigliere, ma che aveva già fatto tutta una serie di procedure. Questa è una cosa diversa. Se voi aveste accolto le nostre osservazioni così come erano, nessuno le avrebbe impugnate.
C'era motivo. Beh, comunque la premessa è che comunque verranno discusse, li cambiamo vestitino, ma alla fine discuteremo lo stesso argomento. Quindi siamo tutti... Ha già votato, ok. Allora potremmo procedere in questo modo. Adesso l'assessore Ongaro dà la lettura di un documento di presentazione introduttivo all'argomento. Dopodiché, chiaramente con gli interventi conseguenti da parte dei consiglieri assessori, superato questo passaggio, cominceremo con l'esame delle osservazioni, discussione, esame degli emendamenti, discussione, votazione, eccetera. Poi, certo, poi sì, alla conclusione dei singoli emendamenti, voto finale, certo. Voto finale di tutto il... Come nel PGT, sì, come nel PGT.
Cioè, nel senso, mi sembra inutile dirlo, perché se non c'è la votazione finale non c'è il deliberato. Cioè, come... No, scusate, lo vogliamo dire, ci sarà anche il voto finale. Allora, proceduralmente ci sarà votazione delle tot, non me ne ricordo più quante sono, osservazioni pervenute nei termini da parte di cittadini, associazioni, eccetera. Votazione dei tot emendamenti presentati, pur se tardivamente, ma accolti con la votazione di prima dai due gruppi consiliari, anzi ci sono anche degli emendamenti, mi sembra, del gruppo di maggioranza. Terminate tutte queste votazioni, ci sarà la votazione finale sul piano attuativo, un po' lo stesso identico meccanismo dell'approvazione in via definitiva dei piani di governo del territorio.
Prego, assessore Ongaro. Assessore Ongaro.
Il piano attuativo relativo all'ambito di trasformazione AT08 in località Trivio di Fuentes è stato adottato nel rispetto di quanto previsto nel piano di governo del territorio e il progetto di interesse pubblico dovrà essere conforme a tutti gli obblighi di legge. Il presente piano attuativo, con riferimento alla realizzazione della Casa della Salute, è altresì conforme ai documenti di programmazione urbanistica adottati dall'ente, quali il POP, piano opere pubbliche. Il progetto della Casa della Salute ha già ottenuto un parere di massima favorevole dell'ASL, in quanto supporta le realizzazioni in corso nelle cure primarie, CREG, AFT e UCP, Chronic Relate Group, che sarebbe un gruppo di cronicità, sostanzialmente sono i gruppi di medicina, raggruppata di medici, che permettono sostanzialmente un percorso unitario rispetto alle problematiche legate ad esempio allo scompenso cardiaco piuttosto che il diabete, piuttosto che alcune problematiche neuromuscolari, e permettono sostanzialmente al cittadino di avere una continuità assistenziale senza dover rivolgersi separatamente alle varie strutture. Quindi coordinamento di questa sorta. La FT è l'aggregazione funzionale territoriale, cioè l'aggregazione dei medici di medicina generale, e l'UCCP è l'unità complessa di cure primarie, quindi l'organizzazione che sta alle spalle dell'aggregazione funzionale di territoriale. Quindi questi tre termini raggruppano sostanzialmente l'attività di medicina di gruppo con le sue potenzialità. È stato valutato positivamente dalle parti sociali, confederazioni sindacali, CGL e CISL-UIL. È stato altresì sottoposto all'attenzione di associazioni a scopo sociale operanti sul territorio, quale Hauser Volontariato Colico, con la quale è stato avviato un confronto che possa consentire una migliore fruibilità della struttura attraverso una proficua collaborazione con l'associazione medesima. Vi è sempre stato inoltre un confronto costante con i promotori del Comitato dei Cittadini, firmatari della petizione popolare per lo spostamento dell'attuale sede dei Medici, con i quali l'ente ha sempre interloquito condividendo scelte e percorsi. Sono state altresì fornite garanzie rilevabili anche dello sviluppo progettuale della Casa della Salute per la realizzazione della futura sede del Comitato Locale della CRI, Croce Rossa Italiana, sul punto, con nota depositata in data odierna a firma del Presidente del Comitato Locale di Colico. È stato comunicato all'ente l'interesse di massima per l'utilizzo dell'area, con riserva di comunicazione definitiva avallata dall'Assemblea dell'Associazione, subordinata a una valutazione tecnico-economica che tenga conto di superficie disponibile e costi di realizzazione. Vi è stato infine un continuo e proficuo confronto anche con i medici operanti nella medicina di gruppo di Colico, che hanno confermato con documento depositato in data odierna a firma congiunta la disponibilità ad aderire al progetto, quindi a trasferirsi nei nuovi ambulatori quando questi saranno pronti, subordinata a una definizione concordata delle modalità di gestione dei suddetti ambulatori, delle condizioni contrattuali, nonché dei costi che saranno a carico dei medici. Per varie ragioni non sono ad oggi definibili nel dettaglio. Inoltre si ritiene doveroso anticipare, anche in occasione dell'illustrazione fornita nel presente documento di presentazione, al progetto che questa amministrazione proporrà al Consiglio Comunale, di accettare alcune osservazioni ed emendamenti che sono state presentate al fine di migliorare la funzionalità e fruibilità della struttura della Casa della Salute. Con riferimento alle proposte di collocare la Casa della Salute nell'area limitrofa via Osvaldo Cariboni, va doverosamente ribadito anche in questa fase che sull'area in argomento esiste il progetto definitivo per la realizzazione della nuova caserma Carabinieri, obiettivo strategico che questa amministrazione non intende abbandonare, che prevede, stante la scelta progettuale ritenuta più congrua anche sotto l'aspetto economico, di occupare l'intera area per la realizzazione della futura struttura militare, che andrà inoltre a prevedere l'acquisizione di un'area limitrofa attualmente di proprietà privata. Il relativo progetto è al vaglio del Comando Legione Carabinieri Lombardia, ufficio logistico, dall'anno 2012, per i pareri di conformità previsti. Un'eventuale modifica alle decisioni già adottate comporterebbe di fatto una sospensione dell'iter in corso e una non improbabile revisione del piano opere pubbliche. L'ipotesi progettuale della Casa della Salute nasce dalle esigenze del nostro territorio comunale, la necessità immediata di dare disponibilità di uno spazio pubblico per l'esercizio della medicina generale, fornendo loro la vicinanza col centro prelievi, struttura tra le più necessarie per l'anticipo diagnostico, e dei servizi ASL per minimizzare gli spostamenti dei pazienti. La Casa della Salute, in quanto struttura delle cure primarie, si candida nell'ospitare nuovi servizi, secondo quanto previsto dalla programmazione regionale, dal documento programmazione ASL, dalla stesura del nuovo piano di zona e in generale dalle politiche in campo sociosanitario in elaborazione sul territorio e sui territori. Il lavoro al quale ci siamo dedicati in questi mesi è stato soprattutto di relazione e confronto con l'ASL di Lecco, in ambito tecnico ma soprattutto di politiche di integrazione sociosanitaria, che vedessero concretizzate quelle logiche di lavoro in rete, ben delineate nei testi in un progetto reale a favore di tutta la comunità. È così che la Casa della Salute sia una sede fisica, ma insieme un centro attivo e dinamico della comunità locale per la salute e il benessere, che raccoglie la domanda dei cittadini e predispone la risposta nelle forme e nei luoghi più appropriati. Aspetti principali della Casa della Salute sono accoglienza e orientamento ai servizi sanitari, sociosanitari e assistenziali, assistenza sanitaria ambulatoriale programmata e per situazioni non differibili, gestione dei principali percorsi diagnostici con particolare riferimento alle patologie croniche, offerta all'interno del percorso di gestione delle patologie croniche anche di servizi integrati tra le cure primarie e servizi specialistici presenti, a partire dalla telemedicina. Interventi di prevenzione e promozione della salute, gestione, integrazione e previa valutazione multidimensionale dei problemi socioassistenziali. La Casa della Salute è strutturata come un sistema integrato di servizi che si prende cura dei cittadini. La collaborazione tra i professionisti, la condivisione dei percorsi assistenziali, l'autonomia e la responsabilità professionale, la valorizzazione delle competenze. e quindi una struttura sanitaria e sociosanitaria, dove i servizi di assistenza primaria si integrano con quelli specialistici della sanità pubblica e con i servizi sociali in una logica a 360 gradi anche del volontariato. La Casa della Salute è un nuovo modo di lavorare. All'interno di queste strutture lavorano in modo integrato diversi professionisti, medici di medicina generale, pediatra di libera scelta, specialisti, infermiera, ostetrica e assistente sociale. La Casa della Salute diventa così il punto di riferimento per i cittadini sul territorio per quanto riguarda la loro salute, in senso ampio, dalla promozione della salute tramite lo sviluppo di sani stili di vita alla presa di carico integrata di patologie croniche, quale diabete e scompenso cardiaco, prese in carico in modo coordinato e congiunto da tutti i professionisti e anche della non autosufficienza. Tra i principali vantaggi che la nuova organizzazione offre c'è sicuramente quello di avere un unico luogo, ben identificabile e vicino a dove vivono i cittadini, nel quale trovare tutte le risposte ai bisogni di salute che possono essere fornite fuori dall'ospedale. È così possibile organizzare e coordinare le risposte da dare al cittadino nelle sedi più idonee, privilegiando il domicilio e il contesto sociale delle persone. Così l'attività dell'amministrazione nel lavorare sul progetto ha tenuto conto dei seguenti aspetti. La presenza di un gruppo di medicina generale in rete da alcuni anni, che permette anche attivazione di servizi di telemedicina e una copertura del servizio qualificante su ben 6 giorni in settimana. L'attività della pediatria di famiglia, la concertazione con l'ASA per i servizi di forte integrazione sociosanitaria, che prevedono attività di valutazione multidisciplinare, nonché la creazione di un presidio temporaneo anche da parte dell'assistente sociale. La possibilità di costruire accordi per le prestazioni di specialistica con l'azienda ospedaliera e con privati liberi professionisti in campo medico. L'attivazione di azioni di prevenzione specifica, per esempio screening tumorale del collo dell'utero, con la possibilità della presenza della figura dell'ostetrica, nonché di convenzionamenti con associazioni che si occupano di prevenzione. Il potenziamento dell'attività vaccinale. Nell'ottica di prevedere al meglio le attività da svolgersi all'interno della struttura, il Comune di Colico continua a lavorare nella programmazione sociosanitaria con l'ASL, alla quale ha anche chiesto di mettere a disposizione la competenza specifica di alcuni operatori, che potrebbero costituire un valido supporto alla conduzione dei lavori di progettazione dei servizi. Seguendo gli step di inserimento nella programmazione sociosanitaria territoriale a carico dei diversi soggetti istituzionali, il progetto è stato presentato nell'organismo provinciale di coordinamento dei sindaci, il Consiglio di rappresentanza, all'ASL di Lecco e nelle sue direzioni sanitarie e sociale, in una riunione congiunta tra le ASL di Lecco e Como, all'attenzione dell'assessore regionale alla famiglia, dottoressa Cantù, all'Assemblea distrettuale di Bellano. Quanto sopra costituisce un primo e fondamentale aspetto di sviluppo delle cure primarie. Sarà concretamente relativamente a breve realizzabile sulla base degli spazi interni già previsti nel progetto adottato nella seduta consiliare del 31 marzo ultimo scorso. Ma al fine di poter realizzare ed accogliere ancora più agevolmente i servizi previsti, questa amministrazione comunale condividerà, recependole, le osservazioni relative all'ampliamento della struttura. Questo in quanto si condivide la necessità di sviluppare nuovi servizi, tra quelli tecnicamente realizzabili all'interno del sistema delle regole di questa regione, non solo sanitari di primo livello, ma anche integrazione col sociosanitario e assistenziale, ivi comprese le attività di volontariato presenti sul territorio. Per tale ragione si ritiene possibile, qualora realizzabili e previe condizioni che comunque andrebbero ricondotte e accolte nell'ambito di trattative col soggetto attuatore, di ricavare spazi nelle aree seminterrate e sopraalzate. Unico vincolo è, come detto, quello delle indicazioni che emergono non nell'immediato, ma nei tempi previsti dal percorso legislativo di riforma del servizio sanitario regionale. Queste indicazioni potrebbero eventualmente dare la misura delle possibilità di ampliamento della struttura, atteso lo sforzo di questa amministrazione di stimolo nei confronti dei decisori locali e di incremento dei legami con le strutture del volontariato già operanti o che cresceranno ulteriormente nel nostro territorio.
C'è una precisazione che penso sia un refuso sull'ultimo capoverso. Per tale ragione si ritiene possibile, qualora realizzabile, e previe condizioni che comunque andrebbero ricondotte e accolte nell'ambito delle trattative con il soggetto autore, di non ricavare spazi nelle aree seminterrate e sopralzate. È un nome sfuggito probabilmente.
Se tutta questa roba io vorrei vederla a strati, però diventerà un sandwich, non diventerà un sandwich sociosanitario, perché veramente, francamente, una cosa da un punto di vista di presentazione è encomiabile, bravissima. Assessore, bravissimo. Però, cioè, io dico, al lato pratico noi abbiamo chiesto di mettere l'elenco delle cose che si vogliono fare e dove devono essere allocate. Questo non è stato fatto, ma veramente, cioè, è una cosa delirante. Soltanto l'elenco di tutte queste cose, dove cacchio le mettiamo? Negli studi privati dei medici? Ecco, cioè, poi tutte queste cose che ha elencato, bellissime cose, però se andiamo a vedere i verbali degli accordi con le parti sociali, con i sindacati, eccetera, in realtà si riducono a una richiesta di spostarsi da quel posto lì che è indecente e di avere dei parcheggi molto vicini alla Casa della Salute. Perché la gente malata ha bisogno, quando piove, quando nevica, quando c'è brutto tempo, di entrare subito in una casa della salute. Mi fa una descrizione così meravigliosa di questa casa della salute, per esempio, ne prendiamone una, la pediatria. Nella pediatria non ci entrano le carrozzine né i passeggini, abbiamo un metro di corridoio. Cioè, io dico, ma non c'è neanche un posto previsto per lasciarli fuori. Per cui, veramente, la presentazione va bene tutto, però, ecco, dovrebbe esserci anche un limite. Ecco perché io credo che l'ospedale Manzone non abbia avuto una presentazione del genere, però, francamente, ecco, facciamo i conti, sono 360 metri quadrati, neanche calpestabili. Però impilabili probabilmente sì. E poi veramente il fatto di non poter prevedere l'ampliamento, una soletta sulla quale si possa costruire, veramente, cioè, basta, mi fermo qua.
Ma diciamo che poi queste sono comunque questi suoi richiami comunque faranno poi parte anche delle osservazioni puntuali su quali poi risponderà anche con l'ausilio dei tecnici. Questa penso che sia anche da parte vostra così una contropresentazione rispetto alla presentazione della maggioranza. Prego, consigliere De Poi.
No, una cosa che è saltata all'orecchio. In data odierna, è stata ripetuta più volte le lettere, l'impegno del medico in data odierna. Ma non c'è nessun c'è una lettera, però non c'è nessun vincolo, non c'è nessun niente di firmato. Quindi noi stiamo preparando una struttura adatta ai ambulatori medici che magari i medici non entreranno perché non hanno ancora firmato niente. Quindi stiamo spendendo i soldi dei cittadini, perché è vero che li spende l'azienda Trivio, come si chiama, non mi ricordo più, ma sono poi nostri, perché se non li spende lì poteva spenderli. Con un forse i medici andranno lì. E anche questa con un impegno in data odierna, purché è più di un anno che si parla di questa cosa. Come in data odierna si è preso contatti con il Presidente della Croce Rossa, che non so come farà a farci stare tutti i mezzi e tutto di fianco, ostacolando peraltro il discorso di un possibile ampliamento, dei parcheggi, perché, come già detto dal dottor Venini, sono pochi e sono solamente 4. Quando piove i nostri anziani, i nostri malati dovranno fare 100 metri dal parcheggio per poter entrare dal medico. Certo è meglio di adesso, ma se permettete io non mi accontento del piuttosto che niente. Ecco, perché per i nostri cittadini io pretendo di più. E quindi tutti questi calcoli andrebbero fatti. L'unico augurio che mi faccio, e mi ricollego a quello di prima, speriamo che fra 12 anni non saremo qui a decidere di fare il tunnel, i garage sotterranei per l'Hauser e il piano sopraalzato, no, beh, magari non è ancora stato fatto ora di allora, il piano rialzato per altri uffici e per altri ambulatori medici, perché tutto quello che ha detto la nostra assessore Ungaro sicuramente lì non ci sta. poi entreremo nei particolari con gli emendamenti e le osservazioni dei cittadini.
Consigliere Ruffoni, prego.
Ecco, anch'io volevo complimentarmi per l'ottima esposizione. Se qualcuno di noi non sapeva di cosa stessimo parlando, chiudeva gli occhi, si immaginava sicuramente un ospedale, perché tantissime sono le opportunità che sono state riportate. A questo punto mi viene da dire, andiamo direttamente al voto finale, perché penso che ci avete spiegato tutto quello che abbiamo proposto. Sinceramente non troverà nessun spazio, nessuna delle nostre osservazioni, dei nostri emendamenti, se viene confermato tutto quello che l'assessore ha detto.
Assessore Ongaro, prego.
Se posso, penso di averlo dimostrato in tanti anni di amministrazione, non mi piace mettere solo le cose sulla carta. Siccome questo fa parte, e ve l'ho scritto, di incontri che io ho avuto e di gruppi di lavoro di cui ho fatto parte, e penso un po' di intendermi di programmazione sociosanitaria modestamente, nel senso che me ne occupo da un po' di tempo. Quindi vi invito proprio a prendere considerazione, di conoscere veramente l'argomento, e torno a dire, come già detto nell'incontro pubblico, che io sono a disposizione per chiarire queste cose. Perché che si vada, poi si può dire, come ho detto già altre volte, bello, brutto il progetto, grande, piccolo, quello che si vuole, però quello che è scritto qui è quello che si può realizzare. Io non ho mai messo, non ho mai venduto cose che non sono corrispondenti a quello che si può realizzare. E il lavoro è la dimostrazione di quello che è stato poi il frutto di questi incontri che ho avuto, in cui si sa benissimo che se non si lavora a livello di programmazione con l'ASL non si fa niente. Quindi da questo punto di vista posso garantire che quello che è scritto dal punto di vista dei servizi c'è. Poi se vogliamo approfondirlo sono a disposizione.
Posso, Sindaco?
Grazie per la precisazione. Certo, consigliere De Poi per la replica.
Solamente una cosa, è talmente studiato bene questo progetto, forse è stato studiato a troppi piani alti, non è stato previsto un ripostiglio per mettere le scope, o l'immondizia, o i contenitori di rifiuti speciali. Non c'è. Quindi, non so, forse avete studiato le cose per andare sulla Luna, ma non siete capaci di camminare sulla sabbia, forse.
Consigliere, poi però ribadisco quanto detto pochi minuti fa, ci sono osservazioni e emendamenti puntuali anche su questi aspetti, quindi aspettiamo a questo punto le considerazioni finali per poter fare poi una valutazione di massima conclusiva. Le posso anticipare, queste cose sono già state verranno superate con l'accoglimento. Poi una precisazione ulteriore, perché è bene comunque, cioè, è vero che oggi c'è un impegno di massima per la casa e la salute, però dobbiamo anche ammetterlo che non c'è la casa e la salute, e non c'è neanche nessun provvedimento deliberativo consigliare che ne possa autorizzare l'avvio, l'inizio. Quindi è un po' improbabile pretendere dai medici un compromesso, un contratto d'affitto su un qualcosa che ancora non si sa se verrà realizzato. Io sono certo che da domani, quando il piano, se approvato, procederà nel suo iter previsto tramite ufficio tecnico, si lavorerà anche per perfezionare questo aspetto. Posso anticipare che ci siamo trovati stamattina con i medici di gruppo e una cooperativa specializzata proprio sulla gestione di strutture di questo tipo, che per dei chiarimenti relativo all'affidamento, alla gestione di medicina di gruppo da parte di cooperative di medici, tra l'altro specializzati in questo settore. Se non ci sono prego consigliere.
Sicuramente non c'è ancora sulla carta niente, non c'è ancora una firma, però si possono prendere, qui la segretaria può venirmi in aiuto, sia degli impegni, fatto salvo l'approvazione della, però qui stiamo approvando una cosa che poi magari i medici non va bene, e comunque questo impegno si poteva prendere tranquillamente. E più che altro per il pubblico che mi chiedeva come mai non c'era stato il Consiglio Comunale ieri sera, in data odierna si sono fatti gli incontri con i medici, la lettera della Croce Rossa e tutte queste cose, quindi ieri non si poteva sicuramente fare, oltre i problemi che ci sono nella maggioranza.
Sì, diamo inizio quindi alla lettura delle osservazioni, come anticipato. Partiamo dall'osservazione numero 1, pervenuta a protocollo il 21 aprile 2015, al numero 6740, osservante Girotti Adamo. Sintesi della osservazione, richiesta di decurtazione oneri in cambio di realizzazione opere pubbliche. La proposta dell'amministrazione è di respingere l'osservazione in quanto gli oneri di urbanizzazione primaria sono già stati scomputati. Se non ci sono interventi su questa osservazione, prego consigliere Sgates.
Sì, buonasera. Solo una riflessione su questa osservazione che vede la sintesi, poi mancano dei dettagli che sono, non è possibile chiaramente riportare integralmente. Mi cade l'occhio sulle richieste di questa osservazione, in cui in sostanza si richiede di scomputare oneri per fare ulteriori opere di utilità pubblica. Credo che sia stata formulata in una maniera forse sbagliata, perché forse è meglio non scomputare oneri, incassarli per fare delle opere. Questo è un pochino il principio. Vedo poi che si fa riferimento esplicito alla realizzazione del parco giochi di Villatico, che è una cosa che mi sta particolarmente a cuore, e solo una nota per dire che prima l'assessore Fumasi ci ricordava che questo ente, se fosse un'azienda, avrebbe un fatturato di 6 milioni di euro all'anno e probabilmente un'azienda con un fatturato di 6 milioni di euro in 4 anni, un parco giochi di 13.000 euro, meno male riesce a farlo. Non ha bisogno dell'ATE 08, credo. Comunque l'osservazione, sono d'accordo nel respingerla, in quanto così come formulata non può che essere respinta.
Bene, poniamo quindi ai voti l'osservazione, non ripeto gli estremi, favorevoli al respingimento, 8, astenuti, 3. Okay. Osservazione numero 2, pervenuta a protocollo in data 21 aprile 2015, protocollo numero 6741, osservante Girotti Adamo. Richiesta di realizzazione impianto fotovoltaico al posto della pompa di calore presso Casa della Salute. La proposta dell'amministrazione è che l'osservazione venga accolta. Penso che non ci siano interventi sul punto, in quanto noi stessi abbiamo ritenuto di accogliere questa osservazione. Favorevoli all'unanimità. Osservazione numero 3, pervenuta a protocollo in data 21 aprile 2015, protocollo numero 6742, osservante signor Girotti Adamo. Richiesta di utilizzare un modello a LED per l'illuminazione pubblica. Anche in questo caso la nostra proposta è di accogliere l'osservazione. Favorevoli all'accoglimento? Allora sospendiamo la votazione, sentiamo l'intervento del consigliere De Poli.
Sì, che tra l'altro vale per più osservazioni, posso dirlo una volta, poi senza ripetermi. È un peccato che arrivi un cittadino a dire queste cose qui. Siamo nel 2015, i LED ci sono dappertutto, pannelli solari ci sono dappertutto, i vetri termici ci sono dappertutto, forse si poteva fare più bella figura a prevederli già dall'inizio. Grazie.
Grazie, quindi tutti favorevoli all'accoglimento, all'unanimità. Procediamo all'esame della osservazione numero 4, pervenuta a protocollo in data 21 aprile 2015, protocollo numero 6743, osservante signor Girotti Adamo, oggetto richiesta di migliorare isolamento termico della Casa della Salute. anche in questo caso, pur non essendo dettagliato la modalità, la qualità del tipo di isolamento termico, però riteniamo di accoglierla. Chiaro che sono tutte cose che poi andranno recepite in sede di progetto esecutivo, per cui la proposta è di accogliere questo emendamento, questa osservazione. Prego, consigliere Ruffoni.
Penso che queste osservazioni rientrano poi anche in una classe che viene attribuito alla Casa della Salute. Penso che sia una classe energetica B o A, o questo racchiuderà tutto questo pacchetto di osservazioni. Poi un'altra domanda che vale anche per le prossime, ma queste osservazioni che vengono accolte implicano una maggior spesa? Chi si accolla a queste spese?
Forse già in questo caso potremmo chiedere la collaborazione dell'architetto Amadeo per un chiarimento su come poi verranno articolate le spese all'interno del piano finanziario dell'attuatore, diciamo. Prego, architetto Amadeo.
Sì, dunque, con l'accoglimento di queste osservazioni si sta ridefinendo un indirizzo qualitativo per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento, quindi sarà in quella sede che nell'ambito dell'accordo pubblico-privato di finanziamento dell'opera saranno stabiliti quali sono i costi parametrici effettivi di ogni singola componente. Il progetto generale ovviamente è un progetto preliminare e quindi comunque deve garantire la rispondenza ai termini di legge. La quantificazione che l'operatore ha fatto è perché il progetto risponda comunque a questi termini. E quindi, ribadisco, è in sede di progetto definitivo ed esecutivo che saranno specificate i costi puntuali di ogni singola componente che viene o aggiunta o modificata dal punto di vista qualitativo con l'accoglimento delle osservazioni.
Scusi architetto, mi sta dicendo che il computo metrico legato al progetto può venire tranquillamente modificato in base alle osservazioni di questa sera?
No, il computo metrico che è legato al progetto preliminare è un contenitore, un costo complessivo dell'opera che è soggetto poi ad un sviluppo esecutivo sia dal punto di vista del progetto, quindi degli elaborati, che delle singole componenti, quindi dei costi, dei prezzi delle singole componenti. Dopodiché è un progetto che comunque sarà soggetto ad un appalto, ad un affidamento attraverso negoziazione, comunque con gli strumenti che l'operatore riterrà definiti dalla convenzione, e dal punto di vista del rapporto tra il privato e il pubblico la convenzione stabilisce che qualunque lavorazione aggiuntiva sarà a carico dell'operatore, qualunque minor lavorazione o diversa lavorazione che comporta, come si può dire, una riduzione del prezzo dei costi di intervento sarà a favore dell'ente pubblico, e quindi è in questo bilanciamento che sarà definito poi quale sarà il consuntivo dell'opera in sostanza.
Mi permetta, allora non è una valutazione veritiera quella che è legata al progetto? Cioè, il progetto è stato valutato 574.000 euro. Ora, se io vado a fare delle variazioni, delle migliorie, io devo fare minor lavoro da qualche altra parte per poter giustificare, per poter compensare quel maggior onere. Dico bene?
Capito. No, non è esattamente in questi termini, nel senso che il progetto ha stabilito un prezzo per realizzare quell'edificio con le caratteristiche rispondenti ai termini di legge. Dopodiché il Consiglio Comunale approva degli indirizzi qualitativi migliorativi, sarà il progetto esecutivo che svilupperà questi indirizzi e quindi attribuirà per le singole componenti qual è questa qualità e il prezzo relativo. Essendo comunque un preventivo di costo del quale l'operatore garantisce la rispondenza a termini di legge, quindi il fatto che si parli di un miglioramento dell'isolamento termico vuol dire che si rivoluziona l'edificio, esemplificando, vuol dire che si potenziano certi requisiti. E all'interno di un costo, di un preventivo legato ad un progetto preliminare che come tale è riferito a prezzi apprezziari e non invece ad un'analisi costi effettivi di impresa, ecco, nel momento in cui questo andrà in appalto ci sarà un probabile sconto attendibile che sarà un elemento di costo a disposizione dell'amministrazione, ad esempio, e rispetto a questo potrà decidere che cosa farne. Ad oggi il prezzo stabilito è il prezzo per realizzare quell'opera con le caratteristiche richieste dalle norme vigenti in materia di isolamento termico, di impiantistica certificata, di riduzione dal punto di vista energetico e via dicendo.
Sì, scusi, poi concludo. Allora, se ho capito bene, sono state usate dei prezzi, da un elenco prezzi, che non corrispondono ai prezzi di mercato. Sono superiori.
Per i lavori pubblici il preventivo è comunque riferito ad un prezziario ufficiale, non è un prezzo di mercato. Il prezzo di mercato sarà quello offerto dai diversi concorrenti che porteranno alla definizione del costo, del prezzo finale dell'opera in appalto.
Sì, ma questo non è un
lavoro... Quindi è un base d'asta, mettiamola così.
Sì, ma non è un lavoro pubblico inteso come tale questo?
Come no?
È un lavoro che praticamente io presento una progettazione, un edificio con un costo di 574.000 euro, punto e a capo. Cioè, non ci sarà una gara su questo lavoro?
Beh, è stabilito dalla Convenzione come si procederà, quindi...
Appunto, la Convenzione non prevede una gara...
No, non è una gara, è una negoziazione, nel senso che devono essere sottoposti a soggetti il progetto, che presenteranno dei preventivi e verrà scelto quello che è più conveniente per l'amministrazione, che ovviamente, come si può dire, avrà un beneficio dall'eventuale maggiore.
Okay, perciò ci sarà un'offerta minore rispetto a quella presentata nel 574, può arrivare la ditta e dice io lo faccio per 500, il 74 la differenza rimane in capo al comune, rimane a disposizione del comune che può tranquillamente reinvestirla
può
su
decidere,
quel...
certo.
Può decidere di
certo,
investirla su, quella, certo, su quel bene.
Certo.
Okay, grazie.
Bene. Prego, scusi, consigliere Venini.
Francamente c'è una questione così generale, ma io non riesco a capire, non riesco a capacitarmi questa cosa, perché a me risultava che fosse una trattativa tra il Comune e la Trivio SRL e che la Trivio SRL avrebbe dovuto, nell'ambito degli accordi, realizzare la Casa della Salute completa, come stava bene a noi, come stava bene al Comune. Adesso qui si parla di gare, ma chi fa questa gara? La fa la Trivio? La facciamo noi? L'incarico alla ditta che costruisce lo diamo noi, lo dà la Trivio, cioè francamente non riesco a capire, non so se
sono stabiliti dallo schema di convenzione allegato alla delibera, non è che
io non l'ho letta questa cosa, però non lo so, cioè... non lo so, io non l'ho letta questa cosa sullo schema di convenzione.
Il soggetto attuatore dell'ATE 8 assume l'impegno a realizzare, non direttamente ma attraverso le modalità stabilite dal regolamento sui lavori pubblici, perché è un lavoro pubblico, quindi essendo sotto soglia e sotto il milione di euro procederà chiedendo N preventivi, il numero massimo di 5, li metterà a confronto e così si procederà.
Cioè, li chiede la Colli o li chiediamo noi? Che interesse ha la Colli a fare, a prendere il preventivo che costa di meno e a far
è stabilito che la convenzione dovrà documentare quali sono i preventivi pervenuti. Questo è stabilito dal regolamento sui lavori pubblici.
Non so, io credo che prenderemo una grande fregatura, stante le cose così. Mi sembrava che la convenzione strutturata con la precedente società avesse delle cose ben diverse, delle richieste ben diverse da quelle che sono state richieste alla Trivio SRL. Però...
Prego, consigliere De Poli.
Comunque, in tutto questo discorso si sono capite tante cose, ma non chi pagherà la differenza, perché si è calcolato che i 570.000 euro non sono reali, sono già abbondanti, quindi ci sarà una diminuzione del costo. Però se questo non ci fosse, o comunque se le osservazioni che stiamo andando ad approvare supereranno il valore del ribasso, cioè, per parlare con i numeri, 576.000 euro, si fa ribasso 500.000 euro, le osservazioni aumentano a 600.000 euro. Chi ci mette i 24.000 euro? Questa è la risposta che chiediamo noi. Cioè, se si va oltre il ribasso, che poi il ribasso lo si saprà solamente alla fine, quando si apriranno le buste, se ci sarà una gara, o comunque quando qualcuno realizzerà questa cosa, per cui il progetto avrà previsto il LED, avrà previsto le piantine di ulivo nel giardino, avrà previsto questo, quello e quell'altro. Quindi le osservazioni vanno oltre i 576.000 euro oggi, poi con il ribasso, ma mi sembra, e qui ancora chiedo il parere del segretario, che non si può fare una spesa superiore alla disponibilità dei fondi sperando in un ribasso. La spesa va fatta con quello che si ha disponibile. Il ribasso casomai lo si utilizza dopo o lo si tiene di riserva per le riserve che apriranno poi le aziende.
Posso, sindaco?
Io spero che...
Un'ultima battuta? No, però è una cosa abbastanza
certo.
Importante.
Però, cioè, se ogni emendamento... Deve
no,
essere,
ma
cioè,
non è ogni emendamento, no, siamo andati via tranquilli.
No, no,
ci siamo posti un problema grosso.
Vale per
nel
tutti,
senso no, che mi fa piacere. Secondo...
Benissimo, sì.
Posso, grazie. Secondo me, se qui l'importo viene fuori superiore, vuol dire che il Consiglio Comunale sovrano ha deliberato che l'accordo deve contenere tutte queste cose, tutti questi emendamenti. Questo è l'accordo, perché non è che noi dobbiamo sottostare agli altri, noi l'accordo lo proponiamo noi, e se ci sta bene è così, se non ci sta bene il Trivio SRL dirà non mi sta bene, e troveremo un altro soggetto, perché ma facciamo la fine di quello che è successo all'auditorium. Alla fine abbiamo fatto delle migliorie che ci sono costate quanto realizzare tutto l'auditorium. Allora l'auditorium chi ce l'ha fatto? Chi ha fatto le case lì vicino? No? E quindi non dobbiamo ripercorrere gli stessi errori. Cioè questo è la volontà del Consiglio nazionale, del Consiglio comunale che viene fuori, e questi sono gli estremi dell'accordo. Se qui vengono fuori 500.000, viene fuori di meno, è di meno. Se vengono fuori 600.000 euro, 600.000 euro sono le condizioni del nostro accordo. Fine, non si discute. Non è che poi dopo ci attacchiamo là, perché sennò giochiamo a cicchette, a me sembra una cosa non seria, stiamo trattando della roba pubblica. Se questa è la volontà del Consiglio Comunale di apportare queste modifiche, queste sono le modifiche che impegnano l'amministrazione a trattare con la Trivio SRL. Sotto queste non scende. Il mio parere è questo.
Prego, consigliere Branchini.
Funziona? Sì. Sì, diciamo un chiarimento, perché l'architetto Amadeo ha presentato quella che è una possibilità che può essere, che può trovare il solco attraverso una convenzione. E qui chiedo al segretario tecnico se però quello che è stato esposto dall'architetto Amadeo è quello che effettivamente corrisponde a quanto è previsto in convenzione. Ecco. È un mio chiarimento personale. A proposito di adottare una modalità di gara per... Non so, quindi?
Il soggetto attuatore può essere anche un qualunque pinco palla che fa un qualunque altro mestiere, è un soggetto economico, il quale però ha la responsabilità di attuare perché assume questi impegni. Per poterli assumere quindi si rivolge a chi è specializzato nel settore, l'impresa edile piuttosto che l'impiantista, piuttosto che, e sulla base di quello che è un progetto definitivo ed esecutivo che viene approvato, che viene verificato e validato, chiede di fornire le offerte migliori rispetto a quelle caratteristiche di edificio. Dopodiché affiderà a quel soggetto, quello che riterrà, e quindi anche l'amministratore comunale ne sarà a conoscenza perché tutto questo iter viene sottoposto al suo giudizio, quel soggetto sarà quello che realizzerà l'opera.
Scusi sindaco, ma qui c'è scritto un'altra cosa, perché sulla convenzione c'è scritto la società Trivio SRL di seguito designata anche solamente quale soggetto attuatore, l'ELE, non è nessun altro. Cioè, adesso non è che possiamo girare le cose, cioè, qui c'è scritto che il soggetto attuatore è la Trivio e noi stiamo trattando con la Trivio e quelle cose che vengono fuori da qui sono gli impegni dell'amministrazione comunale nei confronti della Trivio. Se la Trivio sta bene, sta bene, se la Trivio non sta bene non firmerà la convenzione, finita la storia. Ma non è che noi versiamo degli altri soldi per le integrazioni che qua chiediamo, Questa non è la volontà del Consiglio Comunale, se non altro non è la mia.
Bene, proseguiamo allora. Stavamo parlando dell'osservazione numero 4, richiesta di migliorare l'isolamento termico della Casa della Salute. L'amministrazione propone di accogliere l'osservazione. Favorevoli? Favorevoli all'accoglimento dell'osservazione numero 4, isolamento termico, all'unanimità. Bene. Osservazione numero 5, pervenuta all'ente in data 21/4/2015, a protocollo numero 6744, osservante signor Girotti Adamo, richiesta di utilizzare un vetro sui serramenti che preveda al suo interno un gas. Anche in questo caso la proposta dell'amministrazione è di accogliere l'osservazione. Favorevoli all'accoglimento?
Un'osservazione come sopra, è il colmo arrivare.
Certo.
Arrivare oggi a scegliere di accettare una cosa del genere.
Sì, anch'io soltanto una battuta, questa tra l'altro sono norme di legge, quindi
certo. Bene, osservazione numero 5, la proposta dell'amministrazione è di accogliere l'osservazione, favorevoli all'accoglimento, all'unanimità, ok? Osservazione numero 6, richiesta pervenuta all'ente in data 21 aprile 2015, a protocollo numero 6745, osservante signor Girotti Adamo, richiesta di predisposizione della Casa della Salute in un futuro sopralzo. La proposta dell'amministrazione di respingere l'osservazione per le motivazioni espresse nella parte introduttiva della delibera e perché questa ipotesi comporterebbe una rimodulazione di tutti gli spazi interni a discapito della funzionalità della struttura, oltre al fatto che non ci sono richieste per l'utilizzo di spazi maggiori. Prego, consigliere De Poi.
Allora,
ricordo che i tempi per le valutazioni rispetto alle osservazioni sono di 5 minuti, conoscete, sì, no, ecco, per 2 volte la prima e la seconda per non più di 5 minuti. Prego, consigliere De Poi.
Aspetta, faccio partire così. Vai. Allora, la motivazione secondo me non sussiste perché non si chiede di realizzare e quindi fare dei locali in più, fare e quindi lasciare più spazi e quant'altro. Si chiede di prevedere la realizzazione di un sopparco, di un sopralzo, la possibilità di sopraelevare. Non sappiamo cosa succederà fra 10, 15, 20 anni. Potrebbe che, darsi che i medici diventino 20, potrebbe darsi però che diventino anche 2. Quindi prevedere una cosa del genere è vedere lontano, vedere oltre il proprio naso. Noi, non so, ripeto, per quello che può costare, per quello che va a invadere, una cosa del genere, secondo me è un peccato, è un'occasione persa non approvare questa mozione, questa osservazione del cittadino, perché vede molto lontano, a differenza di altri, per non dire chi. Quindi, secondo me, è un'osservazione da accettare e Luisa, assessore Ongaro, se vuole smentire il fatto che il prevedere debba stravolgere il tutto, ne sarei grato. Grazie.
Sì, l'unica previsione, l'unico stravolgimento è l'illuminazione zenitale di uno studio, di un ambulatorio all'interno che può essere risolto in altro modo. Quindi anch'io sono assolutamente d'accordo, perché non possiamo limitare una possibilità per il futuro, cioè fare una soletta piuttosto che un tetto direttamente, mi sembra una proposta assolutamente accoglibile.
Io darei anche in questo caso, magari, almeno visto che viene ribadito anche in altre osservazioni questa richiesta, chiederei all'architetto Amadeo di una breve spiegazione sulle conseguenze tecniche, cosa comporta innanzitutto un intervento tecnico di questo tipo rispetto a una previsione come quella in essere. Grazie architetto.
Dal punto di vista tecnico bisogna partire da un presupposto. Il progetto è impostato per essere definito e realizzarlo in questi termini, e non come viene proposto per essere sopraelevato. La sopraelevazione richiede una diversa soluzione dal punto di vista strutturale, quindi un investimento, tanto poco che sia, adesso non so quale possa essere il costo di questo sovrapprezzo, per un probabile futuro uso. In realtà credo che il ragionamento debba essere la casa della salute, e quindi gli ambienti che l'edificio ospita, funzionale all'organizzazione igienico-sanitaria del bacino di Colico, che ha tanti abitanti, che ha un indice di morbilità attuale e atteso di tot, ha bisogno di spazi aggiuntivi per ospitare oppure no? La risposta è questa. Da questa discende il fatto, secondo quanto è stato esposto, che il piano in più non è prevedibile.
Abbiamo più di 1000 persone con disabilità.
Bene, comunque la spiegazione tecnica l'ha fornita l'architetto, la spiegazione diciamo politica è anche rilevabile dalla presentazione dell'assessore Ongaro, che ci spiega chiaramente sulla base di valutazioni, incontri, confronti, ASL, medici e quant'altro, che ad oggi e nell'immediato futuro, ma io immagino anche nel futuro non immediato, non c'è assolutamente, non ci sono oggi le condizioni che possono prevedere un utilizzo, quindi cioè, non riteniamo di andare ad assorbire energie finanziarie per un intervento del genere quando abbiamo necessità, visto che tutta la premessa vostra, di ricondurre le energie finanziarie all'interno della struttura che poi andremo a realizzare. Prego, consigliere De Poi.
Grazie. Io non dicevo, la preoccupazione di prima era la Trivio SRL, se è disposta a spendere di più, e se non ci arriva a spendere di più cosa succede, tutto lì. E comunque la risposta politica non l'ho ancora avuta. Io avevo chiesto all'assessore Ongaro quali erano i problemi a pensare a una cosa del genere. Non ho chiesto se fra 10 anni ci sarà bisogno o meno di aule in più, perché magari i medici non solamente fra 10 anni ma fra pochi mesi non accetteranno di andare lì,
perché non c'è ancora niente di scritto nero su bianco. Quindi sono tutte previsioni. Stiamo spendendo 570.000 euro su una previsione che i medici andranno lì e non vogliamo spendere, non so quanto, non sono io un tecnico, 10, 20, 30.000 euro per predisporre una soletta e dei pilastri che la sostengano senza stravolgere quello che c'è all'interno oggi. Prevedere quello che può succedere in futuro, perché non lo sappiamo. I cittadini di Colico stanno aumentando, le persone diventano sempre più anziane, se facciamo due conti vuol dire più necessità di ambulatori, più necessità di sanità e quant'altro. Quindi poi con tutte le cose che l'assessore Ongaro vuole portare in quella casa della salute, sicuramente bisognerà farlo anche adesso al secondo piano, forse anche il terzo.
Capogruppo Ruffoni.
Posso, mi sembra che l'architetto non abbia dato una spiegazione tecnica. Ha detto, se avete bisogno, fatelo, se non l'avete bisogno, non è necessario. Non penso che sia un discorso economico, perché anche la copertura prevista ha un costo. Perciò i muri attorno, i muri perimetrali sono portanti. I due pilastri che servono non penso che sconvolgono qualcuno per trovare la giusta collocazione.
Non è solo quattro pilastri, c'è il vano ascensore, le scale, tutto, insomma. Si andrebbero privare spazi per la casa, andrebbe aumentato.
No, sì. Sindaco, c'è stato un malinteso. Nessuno ha chiesto scale, ascensore, si è chiesto una soletta per una eventuale sopraelevazione futura.
Prego, consigliere.
Per dire che è un'osservazione che francamente personalmente mi vede favorevole, perché una predisposizione significa magari spendere poco oggi, è vero, magari saranno pochi soldi che non avranno certamente una finalità futura, però magari sono pochi soldi spesi oggi che al posto di tanti un domani per fare qualcosa di più. Ecco, siccome si ripetono poi queste osservazioni, emendamenti, il mio voto sarà così, grazie.
Chiarissimo. Bene, possiamo porre i voti, quindi favorevoli all'accoglimento della proposta dell'amministrazione di respingere l'osservazione. Favorevoli? Contiamo. Contrari? 5, astenuti, 1. Contrario o astenuto?
Secondo me, siccome è un costo limitato, è assurdo non prevedere la possibilità di sopravvivere.
Bene, no, come vedete è una discussione assolutamente chiara. Bene, allora riassumendo, 5 favorevoli, 5 contrari e 1 astenuto. Ok.
Non c'è un voto prevalente in caso di parità.
Bene.